Come mai? Ecco. Avete già cenato?
No.
Sì.
Bravi, vedi.
Buonasera
a tutti quanti. Ecco, ci mettiamo. Aspettiamo ancora un po', sono le 8:22, quindi c'è tempo. Buonasera.
Buonasera.
Non abbiamo dei Carmelo o delle Carmele da fra poco per festeggiare? Carmine, esatto.
Okay.
Tra poco è la Madonna del Carmine. Buonasera. Gli amici di Meet, poi silenziatevi da soli quando cominciamo. La Madonna del Carmine, dopodomani.
Dopodomani.
Senza processione però, non c'è la processione. Nel mio paese è una festa...
Sentita.
Sì, il top da noi è San Ciro, è il santo patrono del paese.
Quando è San Ciro? Quando è?
Il 31 gennaio. Da noi non è San Giovanni Bosco il 31 gennaio, da noi è San Ciro. Anche a Bari c'è una parrocchia.
Adesso è cambiato il parroco.
Sì. È come se non fosse cambiato, perché in pratica è il figlioccio segretario di Don Felice. Quindi...
San Ciro.
Invece a San Marcello vi hanno portato via Don Francesco Necchia.
Ah, cambia di nuovo a San Marcello.
Sì, il viceparroco va a fare una specie di aiuto, viceparroco, badante dell'anziano parroco. Poi dato che Francesco è un uomo veramente paziente, allora ecco, salutiamo anche gli amici laziali.
Ciao.
Nella campagna laziale, nella ridente campagna laziale. Ciao agli amici bitettesi.
Buonasera a tutti.
Buonasera. E intanto che aspettiamo, facciamo un po' di spot pubblicitari. Allora, per gli amici, è rivolto a tutti, ma in particolare gli amici che a Bari o a Grottaglie hanno seguito gli incontri sui vizi capitali di quest'anno, e siamo giunti in fondo alla stampa di un... Ricordate che io vi avevo sempre promesso di darvi il materiale sul quale ho lavorato per preparare gli incontri, e allora c'è una... Io comincio da Mutolipi perché c'è qualcuno che ha la televisione accesa e allora vi ammutolisco, non voglio perdere la voce. Ecco, e quindi vi dicevo che questo materiale, con l'aiuto importantissimo di alcuni amici di Bari, siamo riusciti a trovare una copisteria dove sarà stampato, ci sarà un piccolo libretto che appunto per chi vorrà potrà essere così appunto preso, ci sarà un piccolo contributo per chi vuole proprio per i costi della stampa, e quindi c'è questa cosa qui. Mentre l'anno prossimo a settembre, ottobre, vedremo se probabilmente in internet, e faremo una proposta. Stavo pensando ai 10 comandamenti, cioè di fare un cammino di approfondimento delle 10 parole. Nella tradizione ebraica non si dice i 10 comandamenti, ma si dice le 10 parole, e già su questo ci sarebbe da parlare tantissimo, ma per chi vorrà, a Dio piacendo, ecco, ci rincontreremo poi dopo un po' di pausa. Saluto anche gli amici piemontesi che si sono collegati. Attendiamo, sono le 20:28, attendiamo 2 minuti, massimo 3, e poi cominciamo. Avete fatto il primo bagno di quest'anno nel mare? I miei amici del sud sono un po' più facilitati. In Piemonte si va in Liguria normalmente, no? A fare il bagno. Come, a che punto sei?
Ciao Franco.
Ciao Nicoletta. Poi silenzio. Ah, bene, bene. Ti invidio. Nel nostro bel Salento. Bene. Poi silenziati tu da sola, eh? Va bene? Gli amici di Meet che stanno su Meet, silenziatevi da soli poi. Mentre gli amici di Zoom sono silenziati da me. Arriva. Bene, allora iniziamo il nostro incontro e ci segniamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Chiediamo l'intercessione della Vergine del Carmelo. Prima ricordavo appunto che fra qualche giorno sarà la Madonna del Carmine, da noi al sud molto sentita. E allora Maria di Nazaret, poi appunto ricordata in tante parti del mondo con tanti nomi, ci accompagni in questo ascolto della parola di Dio, perché questa ci apra il cuore e ci dia speranza. Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta tra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Allora, siamo all'incontro conclusivo e, come vi dicevo, come vi scrivevo anche sulla nostra chat, l'idea è appunto di fermarmi per quanto riguarda la proposta biblica settimanale, e che riprenderemo in settembre. E invece poi così vi darò notizia per chi potrà e vorrà fare qualche incontro spot, no, tematico su una, per cui già vi dicevo, penso per Sant'Ignazio la sera prima, il 30 luglio, di proporre qualcosa appunto sulla figura di Ignazio e la spiritualità ignaziana. E poi vediamo anche su, in occasione dell'Assunzione di Maria, qualcosa su questa festa e anche sulla Trasfigurazione. Ci sono delle feste importanti che magari appunto anche il clima vacanziero può anche aiutare, cioè uno sta più tranquillo, almeno per chi non sta lavorando. E appunto poter fare qualche approfondimento più monografico, se si può dire così, non è il termine esatto, ma va bene, ci siamo capiti. Allora, quello che è importante invece stasera è continuare la nostra lettura e concluderla. Siamo al capitolo 8 e ricordate, la volta scorsa eravamo arrivati all'inizio del capitolo 8 fino al versetto 4 e nel librettino, nel fogli, che nello scritto che vi ho girato, comincia l'ultima parte che appunto come titolo ha quello dell'epilogo. Allora, lo leggo e poi naturalmente ci fermiamo a commentare. Chi è colei che sale dal deserto appoggiata al suo amato? Sotto il melo ti ho svegliato, là dove tua madre ti ha concepito, là dove ti ha concepito e ti ha partorito. Mettimi come sigillo sul tuo cuore, come sigillo sul tuo braccio, perché forte come morte e amore, inesorabile come l'inferi e passione. I suoi dardi sono dardi di fuoco, una fiamma del Signore. Le grandi acque non possono spegnere l'amore, né i fiumi travolgerlo. Se uno desse tutte le ricchezze della sua casa in cambio dell'amore, non avrebbe che disprezzo. E allora continua queste voci varie, il versetto 5 vedete che è attribuito nell'interpretazione che seguiamo al coro, che aiuta, sostiene, no, il dialogo tra l'amato e l'amata, potremmo dire tra l'amata, che è quella che parla di più, no? Ricordate che per qualcuno tutto il cantico potrebbe essere stato scritto da una donna che mette sulla bocca dell'uomo, cioè molte volte voi donne avete anche la capacità, non sempre ci riuscite, ma qualche volta sì, di riuscire a tirar fuori quello che noi uomini, che siamo un po' più chiusi, no, abbiamo dentro, no? La parola è qualcosa che voi maneggiate con più, è più vostra rispetto a noi uomini. E allora è il coro che domanda all'amata: chi è colei che sale dal deserto appoggiata al suo amato? Allora è bella questa immagine, no, di una, dell'amato e dell'amata che salgono dal deserto. Il salire dal deserto è uscire dal deserto. E sappiamo, l'abbiamo detto anche più volte durante il cantico, che c'è una dimensione esodica dell'amore, cioè l'amore che libera, che fa uscire. Il deserto rimane nell'esperienza ebraica legata strettamente all'Esodo, no? Ricordate, si esce dall'Egitto, ma prima di entrare nella terra ci sono questi 40 anni nel deserto, no? Questa esperienza di prova che non è voluta da Dio, ricordate, perché Israele va nel deserto perché non si fida di Dio, Numeri 11, no? Dove appunto il Signore li aveva portati direttamente all'ingresso della terra, ma adesso non mi dilungo, ma Israele avrà paura di entrare e allora andrà nel deserto e il Signore andrà con il popolo nel deserto, no? A vivere questi 40 anni che dicono un'esperienza piena e dove tutta una generazione morirà nel deserto, quasi tutta la generazione, quasi tutta, alcuni, tra cui anche Mosè, non entreranno nella terra. E questo ha un forte significato anche simbolico, no? Cioè nel senso che bisogna, per entrare nella terra bisogna morire e rinascere. E in fondo anche un po' la dimensione dell'amore. L'amore in qualche modo chiede di passare attraverso una morte per una rinascita. No, credo che questo anche nel cammino di vostro, di tante coppie, ma non soltanto, credo principalmente anche nel rapporto di coppia, ma anche in tanti altri rapporti in cui si è chiamati ad amare, si è chiamati anche un po' a morire, per far spazio all'altro, all'altra, in qualche modo a mettere in gioco qualcosa di noi e anche accettare che qualcosa di noi si perda. Poi dopo, se l'amore funziona, ci si scopre che tanto di nuovo viene donato. E ricordate che poi è quella cosa che Pietro chiederà a Gesù, no? A un certo punto Pietro dirà: maestro, noi abbiamo lasciato tutto, no? Che cosa ne avremo? E Gesù dirà: nessuno che lascia famiglia, campi, lavoro, eccetera, per il regno non riceverà, già qua giù, il centuplo, no? Insieme a persecuzioni, insieme, eccetera. E allora è una dimensione di uscita. Nel Targum il salire dal deserto, l'uscire dal deserto, viene anche interpretato come la risurrezione dei morti. In fondo il deserto di solitudine più grande è la morte. La morte non soltanto quella che ci auguriamo di incontrare il più lontano possibile nella nostra vita, ma tutte quelle situazioni di morte da vivi, solitudini, ingiustizie, e malattie, violenze, eccetera, eccetera. Allora c'è una dimensione di uscita, di resurrezione. E la cosa bella è che non si esce dal deserto da soli. Chi è colei che sale dal deserto appoggiata al suo amato? Non si esce da soli. Non ci si salva da soli. Non ci si salva da soli. Guardate che questo credo che dobbiamo tenerne sempre un po' conto, perché a volte c'è un'esperienza religiosa, tra virgolette, che viene confinata in un individualismo, in un qualcosa di privato. A volte sembra che anche tra amici poter parlare della propria esperienza, della propria speranza, della propria fede, della propria esperienza è scabroso, quasi come se si parlasse di sesso. E non è facile parlarne, non è facile comunicare. E allora è un'esperienza personale, ma che si fa con altri, essendo ora di aiuto, ora ricevendo aiuto. Ricordate che Paolo a una sua comunità inviterà appunto a portare i pesi gli uni degli altri. Quindi si impara ad amare e a giocarsi nell'amore che ora è dare, ora è ricevere, e nel nell'esperienza fraterna, di fratelli e sorelle. Per cui, ecco, questo poter uscire insieme dal deserto. E poi l'amata, sotto il melo ti ho svegliato, il melo come ecco, simbolo dell'albero dell'amore. Qualcuno, collegava il melo, però sapete che non è biblicamente esatto, all'albero del giardino di Genesi 2 e Genesi 3, l'albero su cui c'era l'indicazione di non mangiare. Ma come sapete, nella Bibbia non c'è scritto che albero sia, e una traduzione sbagliata posteriore cristiana che ha fatto venire fuori il melo, la mela, cioè noi diciamo, no? Cioè, riferendosi al peccato originale, ma leggendolo in maniera della sessualità, che poi la sessualità non c'entra niente nel peccato originale, no? Di aver mangiato la mela, questa mela morsicata, eccetera, eccetera, non ha nessun riferimento biblico. E allora qui piuttosto è l'albero dell'amore, no? E stare sotto il melo e mangiare i frutti dell'amore. Ti ho svegliato, è forte, no, questo anche nell'epilogo c'è sempre questa intraprendenza femminile, che alcune volte a noi uomini oggi mette in discussione, mette in crisi, no? Perché noi siamo ancora, non riusciamo ad abbandonare quel cliché di uomo che prende lui l'iniziativa, no? Che è lui che fa il macio, che è lui che, no, difende, eccetera, no? E per cui le donne troppo intraprendenti ci spiazzano. Pensate che in Geremia 31, a proposito delle promesse di quello che il Signore sta facendo di nuovo, si dice: ecco, faccio una cosa nuova, la donna cingerà l'uomo. E questo versetto ha sempre intrigato, perché anche l'idea appunto di una donna, cioè è l'uomo che cinge, no? Penso che molti di voi culturalmente, no? Cioè molti di voi sicuramente hanno visto quell'icona della Santa Famiglia. Voi sapete che l'icona della Santa Famiglia non è un'icona antica, nell'antichità non c'era l'icona di Maria, Giuseppe e del bambino Gesù, nell'antichità l'icona della Santa Famiglia era Gioacchino e Anna, i genitori, secondo un Vangelo apocrifo, di Maria. Bene, e noi negli ultimi decenni, credo che chi abbia ideato quest'icona è Suor Mary Paul, che credo che viva ancora, penso, molto anziana, a Gerusalemme, una benedettina iconografa, che ha realizzato quest'icona dove Giuseppe, più alto, più grosso, no? Maria, che Giuseppe cinge con un braccio, e con l'altro in mezzo c'è il bambino Gesù, per cui è Giuseppe che difende Maria, che la cinge, no? Noi uomini, eccetera. Per cui Geremia che dice che il Signore farà una cosa nuova, la donna cingerà l'uomo, è qualcosa di strano, è qualcosa di strano. E fra l'altro questo versetto viene spesso associato a un'icona medievale, dove forse anche questa l'avete vista, del Cristo cadavere deposto dalla croce che sta scendendo nella tomba, meglio c'è Maria che lo cinge e lo sta facendo scendere nella tomba, no? E Maria lo cinge. Bene, quell'icona, non so se sapete come si chiama, non potete rispondermi, per cui vedo, ma quell'icona si chiama lo sposo, perché quel fare nuovo diventa proprio un'umanità in Maria che aderisce al suo sposo, in un amore dato fino alla fine, ormai cadavere, dato per sempre, finalmente
Dio non fa più paura. E allora Maria, l'umanità, aderisce al suo sposo. E allora, lo dicevo perché anche qui è lei che sveglia l'uomo, è lei che lo sveglia. In qualche modo c'è uno svegliarsi reciproco, c'è una chiamata a sorgere, a venire alla vita, è una chiamata che, come abbiamo visto poi nel Cantico, è una chiamata che passa attraverso il volto gentile, sorridente, e attraverso il volto duro, attraverso il momento di incontro e attraverso il momento di scontro, per aiutarci a svegliarci, a venire alla vita. E questa, ecco, e torna, no? L'amata che lo sveglia là dove tua madre ti ha concepito, no? Cioè l'amore che in qualche modo non taglia con le origini, ma riconcilia con le origini. Qui gli psicologi più di me, io non lo sono, no, cioè, come dire, ci hanno aiutato a cogliere quanto nella nostra vita sia importante, questo di per sé non lo dicono solo gli psicologi, cioè in qualche modo diceva già la Bibbia prima, cioè a un certo punto partire, salutare, quindi tagliare, in maniera però che sia riconciliata, in maniera che ci sia un saluto, un lasciare andare, che non taglia, che non resetta la storia passata, le nostre radici, no? Noi veniamo da una storia e con la quale siamo chiamati a farci conti, a andare avanti riconciliati, ed è tutto il cammino della nostra vita. Laddove ti ha concepito, vedete, quindi è l'amore che ti fa ritrovare le tue radici in una rinascita, in una vita nuova. E poi questi bellissimi versetti, questi versetti che cantiamo, no? Tanti, l'abbiamo cantato tanti di noi e continuiamo a cantarli nelle messe domenicali a volte, no? Questo mettimi come sigillo sul tuo cuore, come sigillo sul tuo braccio, perché forte come morte è amore, inesorabile come gli inferi è passione. E allora è l'amata, no, che chiede all'amato di essere messa come sigillo sul cuore, come sigillo sul tuo braccio. I sigilli normalmente non venivano posti sul petto, no, a mo' di spilla, oppure sul braccio, ma c'era, a volte li si portava come un ciondolo, no, di una collana, oppure alcune volte legati a un anello. E allora questo fatto che il sigillo venga chiesto di essere posto sul cuore e sul tuo braccio, naturalmente fa a un ebreo più di noi, ma anche a noi, pensare a un'altra, un altro passo della scrittura dove si dice che appunto bisogna metterlo sul cuore e sul braccio. Ricordate quale? Lo Shema Israel. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, no? Queste parole che ti do si siano fisse nel cuore e le porrai appunto sul tuo braccio. Cioè, e pensate che nella tradizione ebraica oggi gli ebrei osservanti mettono questa scatoletta, no, sul braccio quando vanno a pregare, che indica appunto il cuore e poi l'estensione del cuore, che è appunto l'operatività del cuore, che è il braccio e la mano poi. E allora questo una identità che si trova nell'appartenenza reciproca. Il sigillo è simbolo di appartenenza, il re poneva il suo sigillo, e oggi gli archeologi trovano a volte dei pezzi di anfore che servivano per il grano, per il vino, dove c'è la scritta in ebraico le Melech, cioè per il re, con il sigillo. e in questo in tante culture, in tante storie, no? E fra l'altro questo sigillo, appunto, simbolo di appartenenza, no? In qualche modo l'uno nel dono, che diventa proprietà, dobbiamo sempre stare anche ai termini, perché naturalmente proprietà, mio, tuo, come ci siamo detti tante volte, sono parole che hanno un significato di speranza e liberanti solo nell'amore, perché se non è nell'amore, mio, tuo, proprietà, è fonte sempre di casini, e questo lo vediamo anche nei discorsi familiari quando si va a vedere l'eredità, no? Che diventa un momento sempre problematico, perché si misura l'amore che il sangue da solo non dice che ci sia, anche tra fratelli e sorelle. Ma è interessante che, no, mio, tuo, senza l'amore, potremmo dire, è maledizione, è strada di morte. E allora questo è l'amata che dice all'amato, no, cioè che lei in qualche modo diventa padrona del cuore dell'uomo, come il cuore dell'uomo è padrone del cuore di lei, no? E fra l'altro anche nell'ebraico moderno sapete che il marito si dice Baal, e sapete era il termine, no, del dio padrone in qualche modo, no? Ma nell'amore, chissà che queste parole dicono qualcosa di totalmente diverso di quello che invece è il cammino invece faticoso, dove il padrone è padrone, padrona è padrona. No, qui invece è un'appartenenza che parla di eternità. Fra l'altro i sigilli, pensate anche quei sigilli sugli scarabei nella tradizione egiziana, no? Che venivano messe nelle tombe, no? In qualche modo perché dicessero in qualche modo che parlassero di una vittoria sulla morte, alla morte che ci prende e che ci fa suoi. Il sigillo dice un'altra appartenenza. Anche nella tradizione biblica, ricordate, anche nell'Apocalisse, i salvati alla fine saranno quelli che saranno segnati, e che in qualche modo appunto porteranno questo sigillo dell'agnello che ci fa suoi. Ci sono, io a Bari le vedo ogni tanto, le donne etiopi che vanno con la croce sulla fronte, le avete viste qualche volta, no? Cioè proprio questo, un sigillo, io appartengo a Cristo, che ha vinto la morte. E allora in qualche modo, no, anche proprio nell'amore umano, dire ti amo, che è una parola, una frase pesantissima, cioè purtroppo è così, noi consumiamo tutto, per cui anche ti amo è una cosa, no, cioè mi è capitato di sentire tante volte quelli che per telefono dico amo, no, dove sei amo, no, oppure quelli, i rocchettari, le star rocchettare che nei concerti dicono vi amo tutti, bellissimo, cioè, no, vi amo tutti. Non lo so, io penso che veramente dire ti amo è pesante, cioè non lo so, uno dovrebbe dirlo facendo 10 minuti, volevo dire 10 secondi, mi è venuto 10 minuti, ma di silenzio, di dire so che cosa sto per dire, no? So che cosa sto per dire, perché è una frase pesantissima. No, adesso non ricordo se Marie Ten o un altro di questi autori francesi dello scorso secolo, che avevo trovato una sua frase che diceva dire ti amo e dire tu non morrai, perché l'amore, no, vince la morte, perché l'amore, anche entrando nella morte, dice un'appartenenza, che come Israele che entra nel mare, come Gesù che va sulla croce, no? Fidandosi e credendo che appartenere al Padre e a noi fratelli sarà più forte di ogni separazione. E allora questo sigillo che è anche protezione contro la morte, un'appartenenza inalienabile. Ricordate che Paolo, anche questo è un brano che poi cantiamo, dirà: chi ci separerà dall'amore di Cristo? Forse la spada, la povertà, la malattia, la violenza, la morte? Chi ci separerà? E poi questo, no? Il forte come morte e amore. Qui fra l'altro non come la morte e l'amore, ma come morte e amore. Sono quasi, morte e amore sono quasi dei personaggi che si affrontano. E qui alcuni, a volte commentatori, quasi che non gli basti di dire forte come, dicono più della morte e l'amore. Però in realtà il senso qual è? Quello di qualcosa che ferma la morte, che affronta la morte. Perché se ci pensiamo, la morte è inarrestabile. Noi lottiamo e dobbiamo farlo. Contro le malattie, contro l'invecchiamento precoce, dobbiamo invecchiare bene, no? Dobbiamo, eccetera, ma sappiamo che è inarrestabile. Lo vediamo nelle generazioni che ci hanno preceduto e poi lo cominciamo a sentirlo anche in noi, fisicamente, no? E allora la cosa è: chi può fermare la morte? Chi può starle di fronte? Ecco, mi piaceva un commento che diceva un po' questo come e un po' chi può fronteggiarla e quindi fermarla e renderla così e sconfiggerla, perché non è più la nostra Signora, inarrestabile nostra Signora. E allora, ecco, questo amore, che il mistero dell'amore, che fronteggia la morte. Forte come morte, capace di affrontarla, di confrontarla, e inesorabile come l'inferi e passione. Qui è anche, si potrebbe tradurre anche come questa passione, anche col termine gelosia, qui è anche lo stesso termine che poi quando se faremo i 10 comandamenti ci fermeremo anche su, dove si dice: perché io sono un Dio geloso, appassionato, e questa cosa della gelosia e della passione, della passione gelosa o della gelosia passionale, è da cogliere nel suo significato bello, perché se per noi normalmente la gelosia è qualcosa che crea casini e problematiche, a volte veramente pesanti, allo stesso tempo biblicamente la gelosia, meno male che Dio è geloso, è una buona notizia che Dio sia geloso. Perché? Perché non vuole spartirci con la morte, perché non vuole spartirci con i nostri idoli, che sono forieri di morte, portatori di morte. Dio ci vuole tutti per la vita. E allora in questo senso è appassionato. Esodo 34, 14, no? È quella rivelazione del nome di Dio, che è clemente, misericordioso, no? E che è geloso di noi. I suoi dardi, vedete, sono dardi di fuoco, una fiamma del Signore, e inesorabile i suoi dardi, e l'immagine proprio di un Dio guerriero. Nell'amore si combatte. Nell'amore si combatte. E in questo senso, no, credo che il fatto di guardare i giovani e di dire vedere anche a volte solo quello che non va, che è sbagliato, fra l'altro dice che stiamo invecchiando e che sto invecchiando, no? Ma nel senso che a volte in questa superficialità che anche noi viviamo, in questo della vita culturale, umana, sociale, no? Cioè, li vediamo non preparati al combattimento, a volte percorsi, no, che iniziano, in cui ci si gioca anche tanto, ma in cui non ci si è addestrati al combattimento dell'amore. E allora alla prima battaglia, alla prima, diciamo, ma è battaglia, al primo scontro tra scaramuccia, no, si abbandona tutto. E allora, no, c'è un combattimento per la vita, un combattimento che siamo chiamati, come sappiamo, a fare non soltanto con l'altro, con l'altra, ma già nel nostro cuore, perché io non metto dito nelle coppie, perché me vedo bene, cioè ho imparato negli anni, sono diventato più saggio, ma perché soprattutto nelle coppie, cioè, ma non solo, perché anche nelle comunità eccetera i problemi sono sempre nell'altro, nell'altra, no? Cioè, uno è bravo a vedere i casini dell'altro e a dirglielo, e voi donne molte volte siete implacabili, ma c'è da ciascuno, sia noi uomini sia voi donne, e bisogna sapere che c'è un combattimento che non si fa solo con l'altro, con l'altra, ma si fa anche con noi stessi, perché i casini ce li portiamo dentro anche noi, perché non tutto quello che pensiamo è giusto e non tutto quello che sentiamo è spinta ad amare. Allora non dobbiamo essere solo vigili sull'altro, sull'altra, ma anche su di noi, anche su di noi. E quindi c'è un combattimento che si fa fuori, ma dentro anche. E quindi questi dardi di fuoco, fra l'altro questo fuoco dell'amore, no, che torna, Elia è il profeta del fuoco, della passione di Dio, tanto che alla fine la sua morte sarà in quel racconto particolarissimo, no? Di essere poi preso, assunto da un carro di fuoco. È questo fuoco che è una fiamma del Signore. Cioè, ora, fra l'altro notate che poi rileggetevelo il cantico, penso che sotto l'ombrellone oppure sotto un albero in montagna, rileggetevi il cantico e vedrete che solo qui viene un accenno a Dio, nel senso che questo letteralmente sarebbe una fiamma di Yah, e letteralmente, ora Yah può stare, ed è normalmente nella Bibbia, come la prima parte del tetragramma non pronunciabile, fra l'altro io sbaglio a dire anche Yah, sbaglio, perché di per sé bisognerebbe dire Adonai. Ed è l'unico posto in tutto il cantico in cui si fa un accenno esplicito al Signore. Questo, no, cioè, credo che è anche bello, perché non bisogna pronunciarlo sempre, no, forse bisogna avere anche poi una sobrietà nel nominare il nome di Dio, no? E anche il nome di Gesù. E che l'amore va più vissuto che parlato, anche perché sappiamo che quando è più parlato che vissuto, normalmente è tradito. E quindi c'è, come dire, una presenza del mistero di Dio in tutte le vicende d'amore, di tutti gli uomini, che siano musulmani, che siano induisti, che siano atei, che siano confuciani, eccetera, eccetera, cristiani, no? e in tutto là dove c'è l'amore c'è Dio. E fra l'altro alcuni interpreti, perché alcuni dicono una fiamma del Signore, però alcuni dicono che neanche qui si fa esplicito riferimento a Dio. Perché? Perché nell'ebraico, come sapete, nell'ebraico antico non c'è il superlativo assoluto. E allora come si fa il superlativo assoluto? Normalmente si fa dicendo il cantico dei cantici, no? E, il re dei re, oppure dicendo il monte di Dio. Noi diciamo a volte, i milanesi dicono, no, della Madonna, no? Cioè, eccetera, e quindi come per dire una cosa, no, ma questo è proprio, no, da Dio, noi diciamo da Dio, è una cosa da Dio, cioè. E allora questo per dire che qui potrebbe anche rimanere proprio nell'ambito, cioè una fiammissima, è una fiamma da Dio, cioè proprio. Questo per rimanere sfumato, no? Un Dio che si rivela nascondendosi, che non vuole porsi come protagonista, no? Ma quello che gli interessa è che l'uomo viva, che l'uomo si coinvolga nell'amore. E allora, ecco, questa fiamma che le grandi acque non possono spegnere, l'amore, le grandi acque non possono spegnere l'amore né i fiumi travolgerlo. Qui le grandi acque sono le immagini del caos, della morte. Ricordate Genesi 1:1, no? Lo Spirito di Dio aleggiava sulle acque, le acque primordiali prima della creazione, oppure le acque del Mar Rosso che travolgeranno l'esercito del Faraone, no? E allora, come dire, anche rispetto a queste grandi acque, no, una quindicina d'anni fa, penso, purtroppo, vi ricordate, noi europei fummo spettatori, no, dello tsunami che uccise centinaia di migliaia di persone, no, soprattutto nell'Asia, nel Pacifico. E allora quindi questa distruzione che non può travolgere l'amore, non possono spegnerlo, né i fiumi travolgerlo. Io credo che questo ci deve in qualche modo l'ascoltare queste parole e chiedere che il Signore attraverso queste parole, nell'esperienza dell'amore, in qualche modo ce lo faccia percepire, ci dia speranza, anche in questi tempi più difficili, in questi tempi in cui appunto lo sentiamo, si fa fatica a guardare al futuro, tutte le difficoltà lavorative, relazionali, eccetera, no? Allora in qualche modo questo poemetto, questa poesia così ispirata, così umanissima e così divinissima ci dice che l'amore non può essere travolto né spento, è la resurrezione di Gesù per noi cristiani. E se uno desse tutte le ricchezze della sua casa in cambio dell'amore non ne avrebbe che disprezzo. L'amore non è comprabile, per cui anche dire uno potrebbe dare tutte le sue ricchezze, ma e rimanere, il discorso è cambiare logica, è cambiare logica, perché noi tante volte siamo abitati dalla logica del dare per avere, del qualche modo del dare, perché così in qualche modo compriamo l'altro. Qui a volte sappiamo, ci sono quelle persone che pensano di comprare le persone e altri con i regali, facendo un sacco di regali costosi e pensando che così io compro l'affetto di quella persona, compro quella persona. Uno pensa di comprare l'amore. E se uno rimane in questa logica non ne avrà che disprezzo. Perché? Perché non è in questa logica. Non è in questa logica. Mi ricordo, no, quello che una volta mi era successo, no, che una persona con cui c'era stato anche anni fa, con cui c'era stato un colloquio, eccetera, alla fine questa persona che così sorridendo mi dice, Beh, possiamo concludere con una assoluzione, una confessione? No, perché questa assoluzione mi fa, no? Me la sarò pure meritata. E non so come dentro di me venne fuori proprio dal cuore un no, no, perché è gratuita, perché non si compra. L'amore, che può, l'unico che può far nascere il perdono, è gratuito, non è meritato. La giustizia chiama a rendersi conto del male e ad assumerlo, per poi poter veramente stupirsi del perdono. Stupirsi che il perdono e l'amore possano aprire strade di vita laddove il male ha portato la morte. Però questo è in un'altra logica, è la logica della gratuità. Versetto 8, il coro maschile. Abbiamo una sorella piccola che segni ancora non ha. Cosa faremo per la nostra sorella il giorno che si inizierà a parlare di lei? Se fosse una muraglia, se fosse un muro, se fosse, qui c'è un errore, se fosse un muro le costruiremmo sopra bastioni d'argento. E se fosse una porta, la sbarreremmo con tavole di cedro. Ricordate che abbiamo trovato questa dimensione problematica dei fratelli, ci eravamo già fermati, no? Sul fatto che le relazioni a volte sono problematiche. E le relazioni a volte ingabbiano, vogliono ingabbiare, vogliono, no, se nel nostro sud ancora meno, che cosa dice la gente, no, che cosa deve dire la gente, E appunto mio papà, che io ho quasi 90 anni, che gli dicevo, ma prendi il bastone, no? Cioè così andiamo in giro e poi cammini meglio. E lui mi diceva, ma che cosa deve dire la gente? Cioè, no. E quindi, queste relazioni che a volte vogliono non soltanto, in qualche modo, fare di noi un possesso, una proprietà, un qualcosa che altri decidono, e questo sappiamo, no, in quante vicende purtroppo è accaduto così, e in quante vicende anche familiari, che sono segnate poi da patologie che, di proprietà, i figli che sono una proprietà. Oggi a volte i figli sono quei pochi che fanno figli, ma considerano i figli come no, un investimento, cioè perché l'hanno fatto fare le scuole migliori, gli hanno fatto fare tutti gli sport possibili, hanno fatto già imparare 5 lingue quando hanno ancora 10 anni, e, eccetera, eccetera, hanno fatto un investimento notevole da cui si aspettano, eccetera, no? E come ci si possa ingannare nell'amore? Pensando di amare, si può invece lasciarsi prendere dalla paura, dal possesso e dall'egoismo, come è facile, e camminare su un filo di una lama, no? E come è facile cadere nella patologia e nella violenza e nella malattia. E allora la risposta dell'amata è: io sono una muraglia e i miei segni sono come torri, così sono diventata agli occhi di lui come una che trova la pace. Vedete, ci stupisce, no? E io l'ho detto tante volte durante il cantico, perché mi sono stupito prima di tutto io, cioè un canto scritto nel IV-III secolo avanti Cristo, ma così avanti, no? Di una donna che di fronte a questo dice: io sono una muraglia, i miei segni sono come torri, io lo sono già, quella muraglia, quelle costruzioni che voi volete fare su di me, io lo sono già di per sé, una fortezza, e che può diventare così, perché già lei lo è, agli occhi, come una che trova la pace. Ricordate, abbiamo detto, ricordate che il cantico inizia con il re Salomone, il pacifico. Abbiamo trovato la volta scorsa la Shulamit, Sulamita, la pacifica, e torna questa pace, no? Cioè solo chi entra nella logica della pace, l'amore porta la pace. Da una parte l'amore è un combattimento per la vita e dall'altra parte fa entrare nella vera dimensione della pace, che non è appunto, no, semplicemente l'assenza di conflitti, ma è la relazione piena. È la vita piena, la vita che vince la morte, che cerca la morte per sconfiggerla, che non si fa gli affari suoi. Ultimi versetti. Salomone aveva una vigna in Baal Hamon. Egli affidò la vigna ai custodi e ognuno portava come frutto di essa 1000 sicli d'argento. Attenzione, abbiamo visto che questo travestimento verso l'alto, vi ricordate che parlavamo che molte volte c'è il travestimento verso l'alto, cioè sono un re e una regina, l'amato e l'amata, o il travestimento verso il basso dei pastori, una pastorella e il pastore, no? Questo travestimento verso l'alto, a volte il re è una figura problematica, come qui. Salomone è un re che aveva una vigna in Baal Hamon. Baal Hamon significa padrone, ricordate, lo dicevo prima, padrone Baal, di moltitudini. E questa la vigna Israele, la vigna è la donna, il suo corpo, vi ricordate quante volte l'amato andrà nella sua vigna, no? E ai custodi, e ognuno portava come frutto di essa 1000 sicli d'argento. Vedete, no, il vendere tutto. È interessante che nel libro dell'Apocalisse la città dell'infamia e del peccato è Babilonia, che sarà abbattuta, mentre la città nuova sarà la nuova Gerusalemme che viene dal cielo, da Dio. Bene, Babilonia, andatevi a leggere anche l'Apocalisse, non è peccato leggere la Bibbia. E quando c'è la descrizione di Babilonia, vedrete che è impressionante, perché è una descrizione di una città dove si vende tutto. Tutto è merce, fino alla vita umana. È il nostro mondo. È il nostro mondo. E anche quello che viene chiamato, ma in realtà non è, l'amore, si vende. Si vende. Come sappiamo, l'industria del porno è una fra le industrie che più fiorenti, no? E dove si parla di amore, si vende tutto. E allora l'amata che dice la mia vigna è mia. Vedete, è bello anche questo, perché anche nella fede cristiana noi siamo cristiani di Cristo nell'amore. Lui non ci conquista con la violenza, con l'inganno, con la paura, no? Se non fai il bravo e vai a messa la domenica andrai all'inferno, oppure, no, in maniera più tranquilla ti andrà male il prossimo esame, eccetera. No, questo è il Dio della paura, ma non è il Dio di Gesù Cristo, che ci fa suoi nell'amore, dove di essere suoi è un desiderio, non una sciagura, non una condanna. Appartenersi è quello che uno desidera nell'amore. E allora la mia vigna, la mia, è dinanzi a me, a te 1000 sicli, o Salomone, e 200 ai custodi dei suoi frutti, cioè i soldi, tenetevi di voi. O tu che abiti nei giardini, i compagni sono attenti alla tua voce, fa che io l'ascolti. Vedete, qui è l'amato, prima l'amata e poi è l'amato. è appunto questo ascolto della voce. L'amore necessita ascolto. L'amore necessita ascolto, necessita tempo. Perché bisogna. L'ascolto è un'attività, il sentire è un'altra cosa, il sentire è un'altra cosa, il sentire è quella voce che entra di qua e se va di là. L'ascolto è fermarsi, porsi col cuore. Vi dicevo già che in quel poco d'ebraico che conosco, quando sono in aeroporto al ritorno dal pellegrinaggio e c'è qualche ora lì da attendere all'aeroporto di Ben Gurion, e allora sento i campanelli in cui si danno gli avvisi, no? E allora da noi attenzione, no, eccetera. Allora in ebraico è simulev, simulev, simulev letteralmente è ponete il cuore, no? Fare attenzione, ascoltare e porre il cuore, e porre il cuore. Perché io possa amare ascoltando la voce dell'altro, dell'altra, di Dio. E poi questi ultimi versetti, l'ultimo versetto. Fuggi, mio amato, e fatti simile alla gazzella o al giovane cerbiatto sui monti degli aromi. È incredibile, no? Perché noi ci aspetteremo un'altra fine del cantico. E il cantico finisce con l'invito dell'amata, l'amato, di andare, di fuggire, di uscire. Cioè come se l'amore in qualche modo è un rilancio continuo, è un volere che l'altro, l'altra viva. E, pensate, no, come... Anche qui le varie patologie dell'amore in genere cercano di legare l'altro, l'altra, per la paura, che non mi abbandoni, che non se ne vada, no? E invece qui c'è l'invito ad andare, a continuare a camminare, senza paura di perdersi, perché si è suoi, l'uno appartiene all'altro, è nel cuore, ce lo portiamo nel cuore, e anche se a un certo punto uno dei due, prima di tutto, andrà, e qui mi riferisco proprio a quel viaggio ultimo che tutti incontreremo, e quell'essere l'uno con l'altro sigillati nel cuore, e pegno di resurrezione, e pegno di incontrarsi ancora. E pegno che l'amore non separerà per sempre, che saremo ridonati gli uni agli altri, fatti nuovi, finalmente capaci di amare pienamente. Per cui ci si può dire, no, liberamente, va, fuggi, come una gazzella, o giovane cerbiatto, sui monti degli aromi. Bene, allora io vi ringrazio perché... voi mi date possibilità di parlare a lungo, io sono un po' logorroico, però poi sto zitto, cioè, quindi mi grido anche te. Però il cantico mi piace tantissimo, per cui se c'è qualcuno che lo vuole ascoltare insieme, mi piace tantissimo così commentarlo, rifletterci, condividere un po' di cose. Per cui, come già qualcuno ha fatto, se volete mandatemi delle risonanze. Io non è detto che vi risponderò subito, perché anche per me comincia un periodo un po' più anche tranquillo, cioè non nell'immediato, perché poi settimana prossima c'ho un corso di esercizi a Martina e quindi non è che mi riposo subito, e allora non pensate che vi risponda subito. Però mi fa piacere se mi mandate qualche così risonanza o qualche riflessione anche vostra, così. E allora è solo un arrivederci, buone vacanze, buon tutto, e ci vediamo, se volete, smutatevi da soli, buon luglio.
e ci risentiamo prossimamente. Io continuerò anche a mandarvi un po' di articoli, un po' di cose e di riflessioni.
Grazie.
Ciao. Ciao agli amici di MIT. Ciao. Grazie anche a voi. Arrivederci, buona serata a tutti voi. Dal Piemonte alla Sicilia, a tutti quanti. Ciao Fabio di Milano, poi sentiamoci, perché quel discorso di Trento stiamo vedendo se si fanno gli esercizi o se non si faranno, per cui poi ci sentiamo direttamente ai primi di luglio o a fine luglio, ai primi di agosto. Tranquillo, tranquillo, anche ci sono diverse. Bene.
Perché è possibile che tu non vada?
Perché sì, perché nel senso che non si sa se c'è questo, se c'è il gruppo, perché molti hanno un po', c'è un po' la paura del Covid e forse si faranno via internet, per cui eventualmente se qualcuno si volesse poi aggiungere vi darò notizia, cioè quindi farò le meditazioni degli esercizi via internet.
Ok.
Bene. Buonanotte a tutti voi, vi saluto.
Ciao, grazie.
Ciao,
ciao.
Ciao Stefano. Ciao. Bene. Bene, bene, ringraziamo Dio. Ah, ah, ah.